Ritorniamo a parlare insieme alla dottoressa Alexia Di Filippo, che è psicologa e psicoterapeuta dello sviluppo e dell'educazione. Ben trovata, buongiorno dottoressa.
Buongiorno a lei Livia e buongiorno ai nostri ascoltatori.
L'ultimissimo caso, quello appunto della gamba, considerata troppo forte per indossare una calza ricamata, no? Una calza a rete, ma poi il caso di Noemi, che prima era troppo in carne, ma poi dopo era dimagrita troppo. Questo l'ha vissuto anche quella cantante inglese Adele, no? Che ha fatto lo stesso percorso, che prima era troppo in carne, veniva criticata sui social, poi dopo è diventata troppo magra. Vanessa Incontrada è una vita che si scontra e si batte per il body shaming. Per fortuna tutte donne intelligentissime, oltre a essere affascinanti, che rispondono pan per focaccia ovviamente sui social. Però poi c'è tutto il resto di persone che nell'anonimato invece continua a subire questo tipo di vessazioni.
È proprio così, Livia, di fronte alla diluvio inarrestabile di critiche sul fisico, sugli abiti, sulle acconciature, addirittura circa l'età di donne dello spettacolo e non solo, considerando che il 94% delle nostre adolescenti è vittima di body shaming, la domanda che sorge spontanea è: ma come mai ancora oggi si dà tanta importanza all'apparire esteriore delle donne? La prima risposta che viene da dare è che l'esteriorità sia molto importante per la società narcisistica dell'immagine in cui tutti viviamo, che celebra il culto dell'apparire e dell'apparenza, anche e soprattutto per compensare ben più sostanziali mancanze, come ha ben detto Sua Santità il Dalai Lama. Questa è un'epoca in cui tutto viene messo in vista sulla finestra per occultare il vuoto della stanza. Eppure ciò non basta a spiegare la differenza squisitamente di genere nel valutare più o meno positivamente l'aspetto di chi si ha di fronte.
Questo è un problema, perché le donne difficilmente, no, si erano liberate di quello che doveva essere, come io l'ho definito, un vero e proprio stigma, una considerazione per quello che ovviamente noi appariamo, no? Noi sembriamo. E insomma, le nostre mamme l'hanno fatto un passo in avanti, no? Con le loro rivoluzioni, e in realtà noi oggi invece ci troviamo vittime peggiori, anche nel peggior modo possibile, di questo stesso atteggiamento, ma non soltanto dal mondo maschile, ma anche dal mondo femminile, che evidentemente si sente di poter giudicare una donna per come si veste, per come è, per come si acconcia.
È proprio così. L'analisi del problema conduce all'inevitabile conclusione che si attacchi la donna in diverse forme, perché il nostro paese è ancora intriso di stereotipi di genere derivanti dalla cultura patriarcale, che vedono la donna ancora oggi oscillare pericolosamente tra la figura di nutrice, moglie e madre muta, ecco, e quella dell'oggetto del desiderio, a cui si chiede solo, proprio lo dice il termine, di essere avvenente, e che trova come unico scopo di esistere quello di essere validata e poi scelta dall'uomo. E pensiamo che dati ISTAT relativi all'anno 2018 ci dicono che per il 32,5% della popolazione adulta esaminata, per l'uomo più che per la donna è importante avere successo nel lavoro, che per il 31,5% gli uomini sono meno adatti ad occuparsi delle faccende domestiche, e nel 27,9% dei casi è l'uomo a dover provvedere alle necessità economiche della famiglia. Ecco. E aggiungo un ultimo dato e poi le dico perché tutto torna. Aggiungiamo a questo dato che le donne laureate nel nostro paese sono più degli uomini, il 22,4% contro il 16,8%, ma che il nostro paese risulta fanalino di coda in Europa per quanto riguarda l'occupazione femminile, che è pari soltanto al 48,5%, dato nazionale, che però scende al 32,3% al sud Italia e al 33,2% alle isole. Ed ecco quindi che di fronte ai nostri occhi si forma la chiara immagine di un paese non proprio evoluto, in cui le donne si fronteggiano tra di loro per motivi ancestrali di competizione per la sopravvivenza. quando la sopravvivenza dipende dall'essere scelte. In poche parole, a tante donne ancora è preclusa, purtroppo incredibilmente, la possibilità di essere indipendente, e quindi sono donne umiliate che cercano di umiliare le altre, soprattutto quelle che stanno percorrendo il dissestato cammino dell'emancipazione, dell'indipendenza, dell'autodeterminazione, e a loro si associano gli uomini che non amano affatto le donne, cui vorrebbero togliere la parola e che, nell'impossibilità di farlo, per fortuna ancora, ne criticano il corpo, le mise, lo stato civile, il comportamento, l'età. E quindi si crea una situazione per cui la ragazzina, per esempio, brava a scuola e seguita dai genitori, viene bullizzata da altri, o perché provenienti da ambienti culturalmente depressi, o pure perché appartenenti all'upper class cosiddetta, ma che sono abbandonate a loro stesse. E quindi la donna tosta con una voce potente come Emma viene criticata per la gamba forte e la calza a rete. A Vanessa Incontrata, come giustamente diceva lei, che dopo una gravidanza difficile ha scelto di non procedere alla lotta senza quartiere alle rotondità, peraltro magnificenti e stupende, che possiede.
Esatto.
E le è stata resa la vita impossibile. Ma le vorrei citare un altro caso prima di lasciarle la parola. Alla signora della domenica, Mara Venier, non viene perdonato lo status, la bravura ed il matrimonio felice col suo simpatico marito, che la filma per casa con le mise più incredibili, e alla quale viene detto che è in età, con i capelli troppo lunghi, che è in sovrappeso. E sto edulcorando le parole, perché le vengono rivolte degli appellativi davvero vergognosi. Perché nella società gerascofobica in cui viviamo non si è ritirata a vita privata, ed è appunto invece è protagonista intensamente della propria vita professionale e familiare, facendo benissimo, aggiungo io.
Ma infatti è questa la cosa sconvolgente, però poi queste donne straordinarie rispondono a dovere e a modino, ma tra pochissimo insomma faremo ascoltare qualche secondo che la risposta di Emma Marrone ha voluto, della risposta di Emma Marrone che ha voluto insomma lasciare sui social, per soprattutto ribadire alle ragazze giovanissime di non farsi intimidire. E su Emma Marrone mi lasci dire, dottoressa Di Filippo, che proprio con Andrea commentavamo il giorno dopo dell'esibizione del Festival la bellezza di Emma Marrone, cioè di come proprio lei sul palcoscenico padroneggiava esattamente la situazione, e di quanto insomma fosse valorizzata la sua figura dalla canzone che cantava, e viceversa la bellezza del suo look. Cioè veramente io sono rimasta basita quando ho letto questa critica, perché l'ho trovata sciocca, infima, piccina, inutile, volgare, senza senso in generale, insomma, le critiche nei confronti, vabbè, ma come anche quella nei confronti di Federica Pellegrini, no? Che cosa per insultarla, per ferirla ad un'immagine di una campionessa che vince ovunque va, non soltanto nelle vasche della piscina, ma anche come donna di spettacolo, come presenza, e beh, insomma, l'appellativo migliore che gli si è trovato è troia, da parte ovviamente dei detrattori, perché è lì che bisogna andare a colpire. Ma pensate che razza di cervello, anzi di non cervello, c'è in queste teste. Sentiamolo qualche secondo appunto del passaggio di Emma, che prontamente ha risposto sui social, e poi a lei è seguito anche l'appello della Clerici, che l'ha difesa in un altro video social. Insomma, una bella catena di commenti al femminile. Sentiamo Emma.
Hai una gamba importante, eviti di mettere la calza a rete.
L'ha detto.
Io.
Vabbè.
Buongiorno a tutti dal Medioevo. Un po' di shaming con il linguaggio politically correct, non so se è più imbarazzante o noioso.
Anche.
Ma non commentiamo questo. Mi rivolgo soprattutto alle ragazze, a quelle giovanissime. Ecco, evitate di ascoltare e di leggere commenti del genere. Il vostro corpo è perfetto così com'è. E dovete amarlo e rispettarlo, e soprattutto vi dovete vestire come vi pare. Sia che abbiate le gambe importanti o meno, anzi, con le calze a rete abbinate anche una bella minigonna e mostratele queste gambe importanti.
Bravo.
E questo mi fa rendere conto che la mia canzone, oltre ad essere bellissima, A quanto pare era proprio necessaria anche in questo Sanremo, sì, perché è ancora necessario parlare di femminismo, di donne e del rispetto delle donne.
Sì, che
Quindi mi
manca.
raccomando, ragazze, non ascoltate questo genere di commenti.
Esatto, e non fatevi fuorviare. È stata brava.
Bravissima.
Io non sarei riuscita a mantenere quell'eleganza e quella freddezza, credo, dottoressa.
È stata molto brava, Emma, dire basta e ad affermare, ragazze, vestitevi come volete, il vostro corpo va bene, voi andate bene. Dirò di più, sarebbe il caso di cominciare a dare più importanza ad altro e a rispettarlo il nostro corpo, che è desiderato, svestito, bramato, sfruttato come una merce. Pensiamo ad esempio anche alla vergognosa richiesta di foto nude che poi vengono fatte oggetto di sexting, di sextortion a ragazze sempre più giovani. Sarebbe il caso di affermare se stesse con la bellezza della propria essenza, che come ha detto Emma giustamente, prevede il corpo che ci fa sentire bene, in salute, con l'anima dentro, con il vestito che piace e che è davvero quindi questa unione tra corpo, anima e appunto ed essenza, che è davvero l'unica cosa che conta. Spesso lo si capisce tardi nelle traversie della vita, quanto non conti l'apparenza, ma sia decisiva la sostanza. E quello che vorrei anche rimarcare circa le critiche, anche quelle che lei vergognose che lei ha pronunciato prima, vorrei pronunciare un termine: pretestuose. Io vorrei che le ragazze comprendessero che se non le criticano per come si vestono, le criticheranno per i comportamenti, se non sono i comportamenti, sarà qualche altra cosa, perché il problema è che l'attacco che viene fatto alla donna, che non si accetta, che si autodetermini. Tant'è vero che quella a cui è stato perdonato meno, e questo è paradigmatico della misoginia imperante, è la cantante Noemi,
Sì.
colpevole di evoluzione.
Cioè,
Evoluzione potremmo
lei
dire.
era colpevole prima perché era
Esatto,
in
bravissima.
carne e poi era colpevole dopo perché ha dimagrita, aveva rinnegato se stessa e quindi troppo magra. Cioè, una cosa incredibile, un paradigma. Dottoressa, ci salutiamo qualche secondo, ma soltanto per sospendere la nostra conversazione, la riprendiamo fra pochissimi minuti perché dobbiamo mandare il brano. Abbiamo tanti ascoltatori che stanno partecipando, quindi poi ritorniamo per commentare i messaggi. A tutti voi che state scrivendo, continuo a ricordare il nostro numero 334-9229-505. Fateci anche sapere, insomma, se vi è capitato di essere vittima. Dottoressa, pochi secondi, il tempo di un brano musicale. In collegamento con la psicoterapeuta Alexia Di Filippo stiamo analizzando il fenomeno del body shaming e degli ultimi casi, quello di Emma Marrone, ma non solo, insomma, tantissime donne dello spettacolo in vista del mondo dello sport che vengono criticate e anche insultate per il loro aspetto fisico. Dottoressa Di Filippo, diamo voce ai nostri radioascoltatori, cerco di andare in ordine di arrivo dei messaggi. Allora, scrive Andrea, vi vorrei fare una domanda provocatoria. Secondo voi, le donne di spettacolo e non solo che usano programmi, app che allungano il viso, la gamba, modificando il volto, ah sì, ecco, effettivamente allungano il viso, modificando il volto, allungano la gamba, non è una forma di body shaming? Secondo me, Andrea, non è una forma di body shaming, nel senso che loro probabilmente lo fanno perché devono anche vivere sui social e perché forse dentro di loro non sono completamente sicure che possano mostrarsi per come sono. Forse anche questo, dottoressa Di Filippo.
È proprio così, non bisogna confondere il body shaming con la reazione allo stesso, nel senso che tante donne si sentono poi, appunto, come giustamente ha detto lei, talmente giudicate che cedono a quella che effettivamente è una debolezza. Questo deriva purtroppo dal concetto di bellezza tipicamente occidentale, che è una sorta di nostro burka, lo strumento con cui si fa pagare alla donna quel poco di emancipazione che si è conquistata. Tant'è vero che il corpo della donna non può coltivare una bellezza, ma deve avere quella bellezza determinata da tot chili, tot altezza, quella taglia di reggiseno, e poco importa se questo viene raggiunto a costo di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, di smorfofobia e chirurgia estetica. Se poi si è etichettate come, non so, paffutella e ci si permette di cambiare, come dicevamo della cantante Noemi, ma anche di Katia Follesa che ha avuto lo stesso problema, che appunto si viene oltretutto aspramente criticata perché ormai si aveva addosso etichetta e destino applicati bene in vista e quindi da quello ci si doveva discostare. Pertanto è chiaro che poi le donne di spettacolo, io lo ringrazio Andrea perché mi consente di dire una cosa, ci sono ambienti effettivamente maggiormente permeati dal razzismo estetico, dal body shaming, che in cui si applica una fortissima pressione a chi lo frequenta, e io mi sento di veramente di dire alle ragazze, alle donne, a quelle di spettacolo che ultimamente stanno facendo, denunciando il fenomeno, di dirlo e di avere il coraggio, se possono, anche di sottrarsi dalla frequentazione di ambienti che operano questo tipo di razzismo, perché è un vero e proprio razzismo quello estetico.
Esatto, sono perfettamente d'accordo, è una forma di discriminazione e in questo modo diventa anche bullismo nei confronti di chi ovviamente è vittima della critica. Sentiamo quello che ci dice Peppe da Monreale, che salutiamo, il nostro ascoltatore fedele. Buongiorno Olivia, buongiorno dottoressa. Per quel che mi riguarda, non ho mai dato importanza all'aspetto estetico. A parere mio, quelle donne che subiscono questi vergognosi attacchi dovrebbero ignorare quegli stolti che, intrappolati in vite tristi e inutili, si consolano in questo modo squallido. Verissimo. Peraltro avete nominato donne come la incontrada OM che sono davvero meravigliose. Un appello alle donne: ricordate che donna è già sinonimo di bellezza, e dagli uomini vorrei dire di ricordare alle proprie donne quante siano bellissime. Peppe, che dire, cioè i tuoi messaggi ci lasciano sempre senza parole. Fortunate insomma le donne che ti sono accanto, ma fortunati anche gli uomini che possono avere questo tipo di consiglio e di insegnamento, dottoressa Di Filippo.
Assolutamente meraviglioso questo messaggio del nostro ascoltatore, che ringrazio e saluto, e che è proprio vero che la vista dipende dallo sguardo e che non tutti gli uomini hanno modo di poter sviluppare questa sensibilità, questa proprio di potersi evolvere con questo sguardo meraviglioso nei confronti delle donne, anzi direi che sono una minoranza purtroppo, e d'altra parte per questo si deve operare in modo da stigmatizzare certi comportamenti pieni di livore che si stanno inasprendo proprio a causa della maggiore emancipazione della donna. Per questo sembra come se vivessimo una distonia, ma come, siamo andati così avanti e certi fenomeni siamo ancora, come ha detto giustamente Emma, benvenuti dal Medioevo,
sì.
Ma è spiegabile proprio in questi termini, perché tanti uomini non accettano che le donne oltretutto parlino francamente di quello che succede. Guardi, se le posso raccontare un episodio che mi è capitato nella mia campagna di prevenzione su TikTok,
sì.
Un'altra colpevolizzazione davvero vile che viene fatta alle donne, soprattutto dai predatori affettivi, è quella di non sollecitare loro alcuna, per dire, appello all'aggettivo pretestuoso. L'altra critica è quella di non suscitare in loro desiderio, no? Nell'intimità, e anche questo è assolutamente assurdo, perché questo tipo di uomini hanno un tipo di modalità di rapportarsi a quell'area totalmente performativo, e un uomo che naturalmente questo video ha avuto tanto successo, tante donne hanno manifestato la loro sofferenza per essere così vilmente maltrattate in relazioni, tra l'altro, nelle quali poi sono state anche scartate, oltre che offese in questo modo, su un aspetto tanto delicato che meriterebbe tutt'altra trattazione. E questo uomo che ha scritto, appunto, ha scritto che invece le donne dovrebbero rendersi conto che non piacciono, dovrebbero mortificarsi. Quando gli ho risposto a tono, non contento, ha cominciato a insultare tutte le donne che
giustamente
scrivendogli ti dice così perché sei brutta, perché non gli piaci. dici perché non sei capace. Ecco,
no,
questi sono gli,
sì,
uomini,
sì.
In
no,
molti
proprio,
casi.
Cioè, ha scritto bene il nostro radioascoltatore, cioè non hai nulla da fare, non conti niente, non sei nessuno, perché non hai effettivamente nessun tipo di rapporto gratificante, che allora ti devi scagliare con il mondo intero e sentirti forte dietro la solita tastiera, no? Poi questo lo ribadiamo, perché poi vagliele a dire in faccia una cosa del genere, perché devi avere anche il coraggio di dirle queste cose. Allora, mi fa piacere perché la maggior parte degli uomini sta scrivendo, ma poi anche la partecipazione di una donna. Manuel scrive: è da considerare anche il fatto che il culto dell'apparire muove tanti soldi, abbigliamento, cosmetici dimagranti, gioielli, smartphone. Il culto dell'apparire è una leva per far desiderare e vendere, quindi chi vende tende ad alimentare questo culto, e questo sicuramente è vero, cioè viene sfruttata ovviamente la propria immagine anche attraverso i social per poter avere un profitto, un guadagno. Ma io, sai, non ci vedo neanche niente di male in questo, nel senso, ognuno guadagna effettivamente come vuole. Poi il problema è se le nostre giovani, giovanissime, si sentono costrette a fare altrettanto pensando che quella è davvero l'unica strada che esista per esistere agli occhi degli altri. Questo a me spaventa più che altro, dottoressa. Cioè, un adolescente oggi, no, che si trova in questa bufera, probabilmente pensa che se non si fa un selfie, che se non si mette mezza spogliata sui social, che se non è come le soubrette che circolano, ovviamente, che lo fanno di mestiere, in realtà non esiste umanamente. Questo mi spaventa.
Sì, è proprio così. A parte il fatto che relativamente al vendere, non so, circa, no, ad esempio pensiamo agli abiti, no? Non si vede perché non c'è nulla di male nel fatto di voler proporre una merce con la che le donne possono desiderare, con la quale possono sentirsi più belle. Il punto è: perché non può essere di diverse taglie?
Sì,
perché si deve decidere
perché la 44 è da bruciare,
è il limite massimo dell'universo,
sì,
diciamo.
Esatto.
Quindi questo è il vero punto. E circa il fatto che la bellezza viene considerata, soprattutto dai giovanissimi, un aspetto tanto importante, addirittura in una indagine Ipsos molto recente ha stabilito che per il 50%, il 57% dei ragazzi giovani la bellezza femminile possa essere uno strumento per il successo, e pensi che il solo dato maschile sale al 63%, e questi sono ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Questo effettivamente, sono d'accordo con lei, è pericoloso, perché riporta la donna indietro di secoli, per cui appunto l'unico valore che finisce per darsi è relativo all'avvenenza, e questo è tanto pericoloso, perché non coltivano ben altre cose che sono molto più importanti, come la cultura, come il fatto di sapersi muovere nella vita, di non farsi strumentalizzare. D'altra parte, tantissime ragazze stupende che io anche seguo da un punto di vista terapeutico hanno delle relazioni terribili, vengono maltrattate proprio in una maniera terribile, e questo che vorrei dirlo, che sia da monito alle ragazze, che la bellezza non solo non rende felici, ma spesso precipita in degli enormi guai, soprattutto quando è l'unica cosa che è richiesta, il resto è molto fastidioso.
Esatto, perché poi ovviamente si diventa schiavi di una rincorsa impossibile. Dottoressa, siamo in chiusura, allora abbiamo ancora il messaggio da Anna, però prima, insomma, una riflessione rispetto al fatto che forse dovremmo chiederci davvero che cos'è la bellezza, perché noi, quando vediamo una persona, e questo indipendentemente dal fattore di genere, no? Quindi un uomo o una donna, no? Che cos'è che ci attrae moltissimo? Beh, sicuramente è una fascinazione quella che noi abbiamo. Il fattore estetico è fortemente legato probabilmente ad una adesione, poi, no? Della personalità di quella determinata persona al modo di essere, no? Quindi c'è una personalità che trapela e da una scelta data. d'abito, ma anche da una certa fisicità, che questo ha a che vedere fino a un certo punto con un canone squisitamente estetico. C'è l'estetica, ma la fascinazione è qualcos'altro. Cioè, io quando ho visto sul palco dell'Ariston Emma Marrone, sono rimasta colpita dall'intera figura nel contesto mentre cantava la canzone. Cioè, era un'adesione perfetta del contesto con la sua personalità, per cui una certa eleganza, una bellezza, un abito che valorizzava anche quello che lei stava facendo in quel momento, no? Il fatto che lei scendesse le scale, non lo so, mi è sembrato il contesto tutto perfetto, non soltanto una calza, un tacco, una bocca, un'acconciatura. Questo vorrei dire, dottoressa, non so se l'ho espresso.
No, perfettamente, sono assolutamente d'accordo. La bellezza è un'atmosfera. Un'atmosfera che in qualche modo si alimenta di ciò che la persona pensa, che è in armonia con quello che dice, che è perfettamente rappresentato anche dall'abito che indossa e che, ed è magnificato da come lo porge con il suo movimento, quindi è davvero una atmosfera. D'altra parte, come ha detto molto bene Audrey Hepburn, la bellezza di una donna aumenta col passare degli anni. La bellezza di una donna non risiede nell'estetica, ma la vera bellezza in una donna è riflessa nella propria anima, è la preoccupazione di donare con amore, la passione che essa mostra.
Esatto, che trapela poi ovviamente da tutto l'essere. Dottoressa, è stato un bellissimo viaggio e speriamo, insomma, di aver dato dei consigli utili anche magari a delle ragazze che si sentono vittime, che sono vittime obiettivamente di questo modo di fare, che definirei assolutamente criminale. Alexia Di Filippo la trovate sui social, molto presente anche su TikTok con le sue campagne, insomma, per aiutare soprattutto le giovanissime, psicologa dello sviluppo e dell'educazione e psicoterapeuta. Grazie dottoressa, alla settimana prossima.
Grazie a lei Olivia, arrivederci ai nostri ascoltatori.